Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Pac-Man World.
Oh, è un classicone della Namco. Abbiamo parlato di Pac-Man da relativamente poco e vogliamo fare un salto avanti nel franchise per parlare di questo gioco, il primo gioco 3D della serie, che sarà molto molto interessante. Per farlo abbiamo un ospite, ma prima di presentarvelo andiamo a raccontarvi un paio di cose. Uno, saremo al Nerd Show di Bologna l'11 e 12 febbraio, quindi stiamo a ridosso, insomma, ci vediamo lì se volete. Saremo in tantissimi posti diversi perché ci hanno invitato i ragazzi di Bologna Nerd, la Gamers Arena, Mr. Buffo, ci sarà Arcadia Caffè, ci sarà veramente tanta tanta gente, c'è Lobby Frontali, c'è Retro Edicola, veramente non finiscono più le persone con cui andremo a parlare, intervistare. E una cosa che ho scoperto da poco, ci saranno anche un angolo dei giochi indie e quindi avremo possibilità magari di parlare con qualcuno degli sviluppatori. Questo e tutto questo non è possibile se non grazie a voi, grazie ai mecenanti che ci aiutano, grazie alle loro birre donate su Ko-fi, e quindi andiamo a ringraziarli: Tevio, Ark, Coach, Craven, Herschmidt, Sukoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Stefano Laserra, Mapo Gamer, che sono gli Easy Mod, i Normal Mod, che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali e Vanak, il nostro primo hard mod che è Cry King, e udite udite, abbiamo l'ultimo easy mod che non ho detto, che è l'ospite di oggi, Bario, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti, o buongiorno, ora è sera ma ci potreste ascoltare di giorno, quindi buongiorno. Che dire, ragazzi, è un onore essere qua ospite di questo meraviglioso podcast. Vedete, non mi esco neanche le parole di bocca, sto tremando, sono troppo emozionato e non vedo l'ora di parlare di questo gioco. Sono felicissimo, ragazzi.
Bene, bene, ci fa piacere, anzi ti ringraziamo per essere qui con noi a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia. Io inizierei subito con la domanda classica che facciamo a tutti gli ospiti, in questo caso non ti puoi esimere, ovvero è: Pac-Man World, come mai hai voluto portarlo nell'episodio e come mai vuoi parlarcene un po', la tua esperienza di come hai conosciuto il gioco e perché sei così appassionato?
Beh, la risposta è perché no, innanzitutto. Si tratta sicuramente di un gioco che potremmo dire ha fatto la storia, anche se sicuramente meno delle altre controparti del genere. Mi viene in mente per esempio Crash Bandicoot, sicuramente non è un titolo celebre a tal punto, però penso che abbia fatto il suo. Il motivo per cui principalmente lo porto è un fattore nostalgia, come molte altre persone che sono state ospiti qui da voi. Sono particolarmente legato a questo gioco perché l'ho giocato in un periodo particolare della mia vita, nel mio caso appunto era alle elementari, quindi un bambino molto emotivo che si legava particolarmente a certi giochi, e anche perché comunque ho qualche aneddoto interessante da raccontare, perché è un gioco che ho giocato a più riprese, cominciato alle elementari ma finito alle superiori, e dopo infatti vi spiegherò il perché.
Quindi l'esperienza del videogioco, uno degli elementi che noi portiamo e sottolineiamo proprio quando raccontiamo i videogiochi. La mia esperienza con Pac-Man World è sempre stata lontana in realtà, perché lo conosco tramite il fatto che ho visto gameplay, e non avendo avuto una PlayStation quando era uscito lo vedevo dagli amici, giocato insieme a Crash Bandicoot e altri platform del tempo. Pac-Man World è arrivato abbastanza in là con il tempo, è stata una delle ultime mascotte, diciamo, a entrare su PlayStation, appunto a fare questo salto al 3D. Però ho avuto modo di giocare a Pac-Man World Repack, che è il remake che è uscito molto recentemente, con una storia molto molto interessante. È un remake che vi dico subito è da provare insieme al gioco vecchio. Sicuramente se avete solo voglia di giocare uno dei due, giocatevi il nuovo, perché la versione originale migliorata, però insomma vedere anche dall'origine è molto molto interessante.
Una cosa interessante che ho notato è che normalmente voi fate un episodio e dopo poco esce il remake. Ecco, questo è uno dei rari casi in cui è successo l'opposto, cioè è uscito il remake del gioco poco prima di registrare l'episodio, quindi sta andando tutto al contrario, ragazzi, che succede?
Beh, non potevamo anticiparli tutti, quindi ogni tanto ci sta. In questo caso invece la mia esperienza, io l'ho saltato a pie pari questo gioco, perché siamo fino agli 90, anch'io non avendo avuto la possibilità di giocare con la prima PlayStation, sono partito direttamente dalla PlayStation 2, quindi ho saltato bellamente questo gioco, e anzi, se devo essere sincero, ero forse anche un po' troppo sdobbato questo gioco, perché era nell'era dei platform 3D, di questo mercato saturo un po' di questi giochi in quegli anni lì. Forse non l'avevo apprezzato da subito, perché in quel momento ero più sui giochi di ruolo tipo Baldur's Gate. La mia mente era da altre parti, tra l'altro stavo anche studiando gli ultimi anni delle superiori, quindi non è che non avevo neanche tanto tempo, quindi me lo sono saltato e probabilmente non me lo sono goduto, anche poi recuperandolo in seguito anche per questo episodio. Quindi sono molto curioso di sentire anche i tuoi aneddoti, quindi che magari mi ingolosiranno a effettivamente riprovarlo e riscoprirlo.
E visto che questo gioco è stato consigliato dall'ospite di oggi, che è un nostro ascoltatore, rinnovo l'invito anche a tutti quanti i nostri ascoltatori che hanno la possibilità, tramite il gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, per raccontarci la vostra esperienza con un determinato videogioco, oppure avete tanti link, il Next e tanto altro, ad esempio anche rispondendo alle stories che vengono messe ogni tanto su Instagram, potete farlo, consigliarci i giochi e magari potreste anche essere ospiti.
E adesso prendiamo i nostri secchielli di popcorn, togliamo tutti i popcorn e riempiamoli di pillole per tuffarci in questo meraviglioso mondo di Pac-Man, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Pac-Man World, un gioco del 1999 sviluppato da Namco Omtech, come vedremo adesso nella seconda parte, pubblicato ovviamente da Namco ed è uscito inizialmente per PlayStation 1, con poi il remake che è stato fatto da poco, e anche addirittura una versione che è sfociata nella concorrenza nella versione per Game Boy Advance, ed è un platform in 3D. Come dicevo, già lo sviluppo è molto interessante e un po' deleterio per alcuni poveri sviluppatori che sono stati incaricati da Namco per portare in auge questo grande brand, e diciamo i primi tentativi non sono stati così ottimali, vero?
Sì, perché se pensate alla storia di Pac-Man, dopo il primo del 1980 ci sono stati numerosi seguiti. Miss Pac-Man, il primo, e ha una storia tutta a sé, perché appunto nasce quando abbiamo fatto la recensione del documentario High Score, abbiamo parlato brevemente di questa cosa e sicuramente la approfondiremo, perché sulla storia di Miss Pac-Man per la precisione c'è tutta una sequenza legale che siamo andati avanti scavando sempre di più, abbiamo detto ci dobbiamo dedicare una puntata a parte. Sono usciti numerosi giochi che appunto erano Super Pac-Man, Pac-Man Plus, Junior Pac-Man, Dottor Pac-Man o Professor Pac-Man, anzi quello che era il gioco a quiz, fino ad arrivare ad alcuni titoli un po' più moderni per il tempo, che erano Pac-Land, che cominciava a mostrare un mondo di questo tipo, era ancora un platform in quel caso a scorrimento orizzontale, e a Pac-Man 2 The New Adventure, che io mi ricordo è del 94, dove hai questo personaggio che comincia ad avere gambe e braccia, poter andare in giro, avere una certa dose di personalità. Questo sarà la base della costruzione di Pac-Man World come personaggio, con la sua personalità nel suo mondo, ma la storia dello sviluppo è molto molto particolare. Come ha detto Yuga, stiamo parlando di Namco Omtech, che è una divisione californiana di Namco, appunto, che azienda giapponese, a cui viene dato questo progetto in mano dicendo fate qualcosa per renderlo 3D.
Compito non facile, perché sì, è un momento in cui la tecnologia si sta evolvendo, dopo l'uscita di Mario 64 si è rivoluzionato il mondo dei platform 3D. Se fosse stato probabilmente un altro tipo di gioco, con non un nome così famoso e iconico per il mondo dei videogiochi, sarebbero stati probabilmente anche un po' più comprensivi su certe scelte, però ovviamente Namco Omtech si è ritrovata la patata bollente di dover gestire un brand come Pac-Man. Non essendo tra l'altro abituati a sviluppare giochi del genere, e con un team che Namco aveva obbligato a non sviluppare, quindi non era possibile portare altra gente che ne sapeva di più, si sono dovuti arrangiare coi mezzi che avevano, e purtroppo questo primo progetto chiamato Pac-Man Ghost Zone, che era nel 97, quindi qualche anno prima dell'effettiva uscita, si ricorda ancora uno dei capoccia di Namco che, quando lo vide questa demo, questa tech demo, decise di chiudere il progetto e licenziare praticamente quasi tutti, per poi, dopo un po' aver sbollito la rabbia, ricominciare da capo. Questa demo era maledetta già dall'inizio, in un certo senso, perché in un platform 3D avevano deciso di implementare i comandi, quelli tank, quelli di Resident Evil per intenderci. In un gioco che dovrebbe essere veloce, dinamico e molto colorato, e quindi molto divertente per magari un pubblico più giovane, era molto legnoso, molto lento, e anche la grafica non era al meglio. Si narra ancora della rabbia del capoccia di Namco.
Sì, in un certo senso è anche un modo per analizzare quello che è il progetto che stava andando veramente male, e Namco ha deciso di mettere un fermo e ricominciare a ripartire da zero. Hanno buttato via quello che era il progetto Pac-Man Ghost Zone, che tra l'altro potete ritrovare sia negli archivi sia nel museo stesso. stesso di PlayStation, perché si possono trovare gli storyboard con cui era stata raccontata questa storia, che non c'entra con Pac-Man come personaggio, ma in realtà era un ragazzino che si trovava succhiato all'interno del videogioco, del cabinato, e diventava lui Pac-Man. Quindi più cliché di così si muore. Abbiamo fatto da poco Comic Zone, che è molto simile come premessa.
Da un certo punto di vista mi sento anche di dire meno male che sono stati abbandonati i comandi in stile tank, perché se penso a alcuni livelli che andremo a raccontarvi, cioè l'idea di avere un gioco del genere con i comandi stile tank è pura follia.
Effettivamente poi vedremo che il progetto che poi è diventato Pac-Man World è molto molto diverso per quanto riguarda l'ambientazione. Si decide di mettere una telecamera più fissa, non dietro il personaggio ma a fianco, quindi è un platform a scorrimento orizzontale, quindi è un po' 3D, perché appunto c'è un ambiente 3D, però la telecamera è molto più fissa e ti dà molta più libertà di movimento. C'è uno studio poi del platform 3D, perché ad esempio avere l'ombra sotto il personaggio diventa una caratteristica fondamentale per capire la profondità, giusto un elemento di gameplay su cui viene messa molta attenzione in questo titolo. Però una cosa che secondo me è quella che farà girare il progetto è che ci stiamo avvicinando al 2000. Il 2000 è il ventennale di Pac-Man, e poi sarà effettivamente il tema da cui scaturisce tutta quella che è la trama del gioco.
Esatto, infatti il gioco è stato, a quanto ho capito, proprio sviluppato in onore del ventesimo anniversario, per celebrare il ventesimo anniversario. Infatti, come vedremo a breve, la storia si apre proprio con una festa di compleanno di Pac-Man per il ventesimo anniversario.
Questa scelta, tra l'altro, non poteva accadere in miglior periodo, anche avere la fortuna di avere il ventennale, perché anche già dall'idea iniziale di Ghost Zone, dove non si usava il Pac-Man originale ma questa specie di surrogato catturato, era secondo me una sfiducia di partenza di Namco nel creare qualcosa per il suo pezzo da 90, la sua grande icona. Quindi già di partenza erano molto prevenuti: se viene una ciofeca, vabbè, almeno non è il Pac-Man originale e quindi ce la caviamo. Giustamente si sono anche in un certo senso obbligati da soli a fare un gran gioco, perché col ventennale non potevi non fare qualcosa, una riedizione o almeno non la solita collection. Quindi apprezzo molto l'impegno che ci hanno messo anche con il nuovo team, che finalmente ha avuto i mezzi necessari per poter sviluppare, soprattutto al di là del tema, e quindi inventarsi un mondo. Quindi Pac-Man World è, si inventa questo mondo attorno a Pac-Man, che quindi prende ancora più personalità. Ma è una caratteristica che è forse quella che mi è piaciuta di più, è proprio l'immediatezza e la velocità del gameplay, che era un fattore importantissimo in tutti i platform 3D.
Se vediamo quella che è la fine degli anni 90, ci sono tantissimi riferimenti a altri giochi, ispirazioni, cloni, diciamo, di questo genere, perché nel 99 viene annunciata la PlayStation 2, quindi siamo verso la fine di quella che è la generazione corrente, insomma, della PlayStation originale. Viene annunciata la PS1, quindi la riedizione dell'originale. La PlayStation è ormai adulta e stanno uscendo, e sono usciti ovviamente Mario 64, poi tutto quanta la sequenza. Questo è anche l'anno di Rayman 2, ad esempio, da cui Pac-Man World prenderà molta ispirazione, soprattutto per alcune sezioni, così come Crash, è già bello adulto come serie. Quindi vedete come il panorama di quelli che sono le mascotte che hanno fatto il passaggio in 3D sia già bello ricco. Manca Pac-Man, diciamo, all'appello, se vogliamo prendere una mascotte molto vecchia.
Questo Pac-Man creato per Pac-Man World, a differenza dei comandi legnosi che vi abbiamo appena descritto, in questo caso doveva essere molto frizzante, molto dinamico, e per questo gli hanno ovviamente aumentato la velocità e anche la fluidità nei movimenti. Ma per renderlo ancora più divertente, più veloce, più frenetico, se vogliamo descriverlo in questa maniera, gli hanno aggiunto delle mosse particolari. Prendono spunto da altri personaggi che effettivamente non sono solamente la classica combo per battere i nemici, ma fanno parte integrante del gameplay per poter superare platform, le piattaforme e i labirinti, perché uno dei, ovviamente, dei tratti distintivi della saga di Pac-Man sono i labirinti. E apprezzo molto che questo gioco, passando al 3D e omologandosi un po' al tipo di giocabilità, comunque sono partiti dall'idea originale di lasciare l'identità di Pac-Man, nonostante l'abbiano allargata parecchio, appunto dandogli ancora più personalità. Queste mosse sono, intanto, al di là del correre e il saltare, quello quelle classiche, abbiamo il rimbalzo, che ho trovato molto divertente, perché è un po', possiamo chiamarla la culata, perché effettivamente è un rimbalzo delle chiappone di Pac-Man, che sfrutta la sua rotondità, che non solo per schiacciare nemici, ma anche per ottenere uno sprint maggiore in altezza e quindi superare, arrivare nelle piattaforme più difficili da raggiungere.
Sì, questa è una cosa che ho apprezzato anch'io, soprattutto perché, diciamo, il doppio salto spesso è una paraculata, perché te salti e poi correggi il tiro saltando di nuovo, invece lì ti dice no, ok, vuoi arrivare più in alto? Benissimo, fai il primo salto, poi fai il rimbalzo, però per fare il rimbalzo devi atterrare su una superficie, e poi se riesci a atterrare sulla superficie allora ottieni un boost in alto, altrimenti caschi e muori.
Sì, è molto buona come considerazione, perché il doppio salto ti permette appunto di correggere, che è una cosa che ritroviamo nel remake, la possibilità di fare il flutter jump, cioè Pac-Man si mette a provare a volare, praticamente fa la stessa cosa che fa Yoshi in Yoshi's Island, se avete presente, quindi è una correzione all'ultimo. In quel caso immagino sia stata fatta soprattutto nella versione remake per i giocatori più casual, perché questo è sicuramente un gioco dedicato a un pubblico più giovane da un certo punto di vista, perché stiamo parlando comunque di un platform mascotte, ecco. Però molto interessante questo butt bounce, quindi effettivamente si chiama la culata anche nel manuale di gioco, perché ti dà la possibilità di gestire meglio quella che è la tua posizione nello spazio, e questo gioco, come gran parte di quelli che sono i platform, ha il controllo del salto e quindi sai esattamente dove andrai a finire. Le cose invece cominciano a complicarsi con quella che è la seconda mossa, infatti premendo quadrato avete il rev roll, cioè lo spin dash di Sonic praticamente. Il nostro Pac-Man si avvolge, comincia a rotolare e può spararsi contro i nemici, contro superfici e tanto altro. Questa cosa è molto molto divertente, perché mi ha fatto perdere una marea di vite, perché appunto rimbalzi come un flipper, no? Quindi puoi finire tranquillamente fuori dalle zone, però allo stesso tempo permette un level design molto complesso, perché ci sono tutta una serie di rimbalzi e di superfici sia in discesa che in salita, che ti permettono di esplorare molto di più lo spazio tra.
Sì, esatto, poi vuoi mettere la figata di dire ok, sono arrivato alla fine del livello, devo raccogliere il gettone per appunto completare il livello e uscire. Cosa fai? Ti carichi a bestia con lo spin dash, come lo vogliamo chiamare, eviti il gettone e caschi di sotto e muori e perdi la vita come un maledetto, cioè.
Sì, questo è anche un segnale di come questi giochi non siano ancora perfetti, e quindi il platform 3D non è ancora pixel perfect in un certo senso, perché l'ombra aiuta, ma lo scatto, e infatti ho visto diversi gameplay documentandomi per questa puntata, dove addirittura non viene neanche usato, a meno che non sia strettamente necessario per andare avanti. Ci sono determinate salite che non possono essere raggiunte senza lo scatto, ma una volta arrivati sopra si cerca subito con un salto di smorzare lo scatto, perché effettivamente sono anche abbastanza cattivelli i programmatori, perché molto spesso dopo una salita, come si dice sempre, c'è un gradino e poi un'altra salita dovrebbe esserci, no, c'è uno strapiombo, e quindi bisogna stare estremamente attenti. Un'altra mossa che ha Pac-Man è che anche qui si sposa un po' con la tematica di Pac-Man, sono il lancio delle pillole, il proiettile, l'arma a distanza che ha il nostro protagonista, che ovviamente si rifà alle pillole classiche del gameplay originale di Pac-Man. In questo caso abbiamo un counter, quindi le raccogliamo durante gli schemi, i livelli, e possiamo anche lanciarle. È un lancio però molto particolare, perché viene lanciato in diagonale bassa, quindi come se ce lo lanciassimo per terra pochi passi più avanti, quindi solitamente viene usato durante un salto, un po' come il fuoco di Mario. L'ho trovato comunque un'idea azzeccata, il fatto di implementare nell'arsenale del nostro Pac-Man le pillole famose, quindi non farle diventare solamente un collezionabile, cosa che comunque sono, ma anche di avere una loro utilità.
Esattamente, infatti, diciamo, è una meccanica di gameplay non forzata, perché io per esempio quando l'ho giocato non ne ho fatto largo uso, principalmente utilizzavo il butt bounce per fare fuori i nemici, comunque un attacco che in alcuni casi può essere molto efficace, soprattutto se pensiamo alla versione potenziata. Infatti se uno tiene pigiato il tasto di fuoco, nel caso di PlayStation il cerchio, può caricare il colpo e utilizzando 10 pallini in un colpo solo fare una piccola area di esplosione che permette di fare fuori alcuni nemici. Fra l'altro ho scoperto proprio nell'occasione di questo episodio, andando a riguardare alcuni gameplay, che ci sono dei nemici che io ritenevo invincibili e che invece non sono invincibili, semplicemente andavo utilizzato il fuoco potenziato per farli fuori, e questa cosa mi ha lasciato di stucco, perché io ci ho giocato per anni a questo gioco e l'ho scoperto solamente ieri. Tipo,
non si finisce mai di imparare, effettivamente. Questo lanciare pillole nel remake è stato cambiato leggermente, perché anziché lanciarle ai suoi piedi, praticamente Pac-Man le lancia in avanti, quindi è un po' più simile a quello che è il colpo di Mario, le lancia appunto facendole rimbalzare per terra, un po' più agevole sicuramente rispetto a prima, che dovevi fare quasi un trick, dovevi saltare sopra il nemico e prima di atterrare gli schiacciavi la pallina in faccia fortissimo e lo distruggevi. Però è una cosa molto molto interessante. Tra l'altro, altre ispirazioni a Mario 64 è il fatto che Pac-Man può diventare Metal Pac-Man, quindi prendere quello che è il potenziamento, diventare la palla di metallo, esattamente come Metal Mario, che c'è un potenziamento uguale identico, e quindi c'è la possibilità di andare in acqua e col peso del fatto che sei di metallo andare giù e essere un po' più protetto da quel punto di vista. Bello, questa è una citazione proprio palese, però diciamo che non stona mai. Ovviamente tra i vari potenziamenti ci sono, questo gioco ha nel DNA il fatto di essere un collectathon, il fatto che raccogli tutte queste pillole in giro, ma ogni tanto c'è anche la pillola grande, che nella versione originale trasforma i nemici fantasmi in fantasmi blu, quindi quelli che possono essere mangiati. Nella versione remake è stato reso ancora di più un potenziamento, perché Pac-Man si trasforma nella sua versione originale, quindi diventa un Pac-Man senza gambe e braccia, e quello che c'è nel film Pixel, se l'avete visto, praticamente, che se ne va in giro e può veramente distruggere tutto quanto. Un senso simile ce l'ho avuto ad esempio nei giochi di Super Mario, quando diventi Mega Mario nei giochi quelli per DS, che proprio hai il momento in cui puoi distruggere tutto quanto e ti senti super figo.
Un altro aspetto che viene ripreso sempre dal Pac-Man originale, sempre dal punto di vista dei collezionabili e dei bonus, sono ovviamente i frutti, che erano adibiti a dati più punti nel primo Pac-Man. In questo caso sono dei collezionabili, ma hanno una doppia utilità. Infatti ci sono delle porte particolari che raffigurano un determinato frutto e potranno essere aperte solamente dopo aver raccolto il frutto corrispondente. Il più delle volte saranno dei bonus, altre pillole o altri collezionabili, ma alcune volte saranno propedeutiche per il prosieguo dei livelli, perché conterranno dei pulsanti che sbloccano la parte successiva. Un minimo di esplorazione e di problem solving, una volta che vediamo la porta col frutto sappiamo che dobbiamo effettivamente trovarne uno, e magari non potendo, arrivando al punto dove non si può più proseguire, dobbiamo ingegnarci a esplorare, scoprire magari dove si nascondono. È un altro modo per implementare tutte le idee di Pac-Man, e essendo l'idea proprio dell'anniversario ci hanno messo tutto di loro per prendere tratti fondamentali. E prima vi dicevo anche del fatto che viene usato la tematica principale, quella dei labirinti. Questo platform ha sì dei momenti in cui ti perdi, devi esplorare, ma ci sono proprio delle sezioni apposta che ripercorrono, ricreano sempre in ambiente 3D i veri labirinti di Pac-Man, e quindi aggiungono un gameplay differente che fa scattare ancora di più quel momento nostalgia che questo gioco dà insieme però alla novità. È un ottimo connubio.
Esatto, mi viene in mente quasi Pimp My Ride, no? Ah, abbiamo saputo che ti piace Pac-Man, allora abbiamo messo Pac-Man dentro Pac-Man, cioè una roba del genere, un Pac-Manception.
Eh sì, perché è qua il senso di fare un anniversario, no? Prendere l'originale, dargli un senso, perché in realtà Pac-Man, anche quando abbiamo fatto lo stesso episodio, abbiamo parlato molto del cabinato, della storia del cabinato, poi quando vai a parlare del gioco non è che ci sia tantissimo di gameplay, e questo non vuol dire che non sia efficace, è un gioco però molto semplice, sue dinamiche meccaniche di base. Sviluppare qualcosa in più è stato molto molto buono, si vede come ci abbiano messo particolare attenzione. Tra l'altro, tornando sempre nella storia dello sviluppo, Homtech appunto ha ripreso in mano le redini del progetto, e qualche assunzione in più ad un certo punto c'è stata, perché da Namco, dalla casa madre, arrivano alcuni sviluppatori giapponesi, e quindi diventa proprio una joint venture tra Giappone e Stati Uniti per poter creare questo titolo.
E è il 20° compleanno di Pac-Man e ovviamente bisogna festeggiare. Nella sequenza di intro che a suo modo mi ha ricordato un altro gioco della concorrenza, ovvero Bugs Bunny Birthday Blowout, che era anche lì in quel caso un gioco anniversario di Bugs Bunny e c'era questa festa di compleanno. Si stanno tutti preparando per la festa, vediamo anche dei personaggi storici di Namco, come ad esempio uno dei cattivi di Dig Dug, e altri personaggi sempre a stile Pac-Man che rimpingono un po' le file. C'è anche ovviamente Miss Pac-Man, ma tutti i vari personaggi che ahimè pian piano vengono rapiti misteriosamente, con anche degli escamotage molto divertenti, molto cartone animato se vogliamo dire. Addirittura ci sono l'amo, addirittura il raggio traente degli UFO, quindi tutti espedienti per portare via tutti gli invitati alla festa. E ad un certo punto ovviamente arriva il grande festeggiato Pac-Man, che si ritrova però una casa completamente disfatta con tutti i suoi amici spariti, finché non trova un volantino che invita tutti sull'isola dei fantasmi, la Ghost Island, dove sorpresa delle sorprese ci sarà l'unico e il solo Pac-Man, e ovviamente con più di qualche sospetto il nostro però sorridente Pac-Man, perché sorride sempre, si mette in viaggio con la sua barchetta verso la Ghost Island. Sull'isola però vediamo già un po' la trama come si svolge, vediamo tutti i fantasmi, quindi al covo di tutti i fantasmi storici nemici di Pac-Man, in questo caso ce ne sono veramente una miliardata, che stanno facendo gran festa, e si scopre essere questo impostore tra virgolette, vediamo questo grandissimo Pac-Man robot, questo mecha Pac-Man che si chiama Talkman, che si stanno divertendo quando ovviamente il fantasma, che nota Pac-Man che sta arrivando nella sua barchetta, dà l'allarme e ovviamente tutti si preparano a combattere questa binaccia, ovvero il nostro eroe che è sempre sorridente, la sua barchetta senza remi, senza niente, approda sull'isola e ci introduce al primo mondo.
Ecco, il primo mondo, che è questo mondo piratesco, siamo appena sbarcati su quest'isola, è un mondo che già mostra delle cose molto particolari. Partiamo da una fase tutorial in cui vengono spiegati i comandi, che è molto bello, e vediamo come i mostri che troviamo in giro sono dei fantasmi, sono sempre quelli, perché tanto sono i quattro fantasmi che conosciamo nelle varie alternative, in realtà qua ce ne sono molti di più, però sono tutti quanti vestiti a tema, e quindi troveremo fantasmi con la benda sull'occhio, con il cappello, insomma con lo stereotipo del pirata. È una cosa molto bella perché poi la ritroviamo in quelli che sono gli altri schemi a tema. E una cosa che ho trovato molto molto interessante è la scelta della colonna sonora. Non abbiamo ancora parlato, ma la colonna sonora di questo gioco è veramente ben curata. Perché? Perché quando si pensa a Pac-Man, a tutti viene in mente la canzone di Pac-Man, o quelli che sono i suoni dell'arcade originale, che sono stati reinterpretati in remix molto semplici, ma molto spesso i remix sono ripetere tante volte lo stesso tema e basta. Invece in questo caso c'è uno studio particolare di quella che è la musica, prendendo come se fosse un tema principale, un leitmotiv, che poi diventa per costruire quella che è la musica del momento. Nell'area dei pirati appunto vengono inseriti strumenti adatti in modo che sia una musica a tema.
Questo primo mondo piratesco che ci introduce al gameplay vero e proprio e ci fa un po' da chioccia, un po' da tutorial, come succede sempre, ci porta alla fine alla sfida con quello che è il primo dei boss, in questo caso si chiama Windbag, che è una nave pirata che è volante, molto caratteristica perché la faccia è la vela, quindi neanche la polena, sono molto ben caratterizzati, e lancia un po' quello che è il leitmotiv, la struttura dei combattimenti boss, che si suddividono in più fasi. In questo caso abbiamo una prima fase a scorrimento sempre orizzontale, dove noi dobbiamo scappare dalla nave che da sottofondo ci spara le classiche cannonate da galeone, e dobbiamo fare il più in fretta possibile superando anche gli ostacoli che ovviamente ci faranno cadere subito nel baratro e ricominciare la parte, per arrivare poi alla sfida finale con lo schermo fisso, dove ci saranno dei pulsanti che molto simpaticamente faranno emergere degli spaventapasseri a forma di pirati che in qualche maniera rifletteranno le cannonate della nave per ritorcersi contro. Un livello molto veloce se devo essere sincero, c'è poco spazio per ragionare perché i pulsanti sono tanti, ma non sempre diciamo non sono telecomandati. Una volta che prenderanno la cannonata, in base a dove sarà anche la telecamera, ho visto che la palla di cannone non sempre colpirà, quindi bisogna essere comunque molto preparati e capire in anticipo dove colpirà la nave.
Sì, esatto, comunque si tratta di un boss, potremmo definirlo di riscaldamento, perché a parte la prima fase che è più frenetica, poi la battaglia effettiva, se uno vuole, può anche affrontarla semplicemente saltellando sui vari pulsanti, tirando sui manichini, e prima o poi qualche colpo addosso gli arriva al boss, quindi diciamo è più più un tutorial dei boss, mettiamola così.
Sì, dopo aver finito questo che è il primo mondo, facciamo un saltino al punteggio del livello, giusto che parliamo della transizione che c'è tra uno e l'altro. Il nostro Pac-Man si trova nello spazio vuoto, in realtà poi è molto bello come viene mostrato, perché sta su una macchina che gli conterà quanti pallini abbiamo fatto. Quindi c'è il concetto di high score che torna rispetto a quello che è il gioco originale, quindi un'altra delle costanti di Pac-Man. In questo caso gli viene dato uno scopo, perché ogni tot punti ci viene data una vita extra, ed è uno di quei giochi in cui accumuli tante vite, perché appunto è anche molto facile perderle, soprattutto quando, per chi ha le prime armi, e quindi fai una scorta per il futuro. Stessa cosa succede anche su Super Mario World, mi viene per citarne uno, dove hai bonus stage per fare tante vite, perché effettivamente negli schemi più avanzati comincia a diventare un problema. Questo è un gioco che parte facile e poi pian pianino si complica, quindi è proprio un discorso di fare scorta adesso per poterlo utilizzare in futuro. Un'altra cosa interessante è che c'è anche la slot machine, quindi anche qui un'altra modalità per accumulare ancora più punti, e poi c'è un bonus finale, fatti il milione di punti, che ti permette appunto di sbloccare la chiave passepartout, fondamentalmente, che serve per poter aprire qualsiasi tipo di porta. Una cosa interessante è che, visto che sto facendo un po' di paralleli con quello che è il remake, il milione di punti è un po' altino per il gioco PlayStation 1. Per arrivarci praticamente devi aver fatto già tutti quanti gli schemi, quindi è difficile che trovi un utilizzo per quella che è la chiave passepartout, perché hai già fatto tutto. Nel remake hanno abbassato questo punteggio a 765.000 punti. È un numero molto specifico, perché 7650 è una sequenza di numeri che per Pac-Man è molto famosa, perché è il punteggio massimo che puoi realizzare nel Pac-Man originale in una singola azione. Ad esempio in Pac-Land mi ricordo che potevi farlo, perché in realtà è uno spelling fonetico della parola Namco proprio, detta in giapponese, quindi è un numero che ritorna in Pac-Man. Ad esempio lo possiamo trovare nella sigla, perché è il numero civico della casa di Pac-Man, quindi vedete come ci sia un'autocitazione di se stesso, ma anche di Namco in generale, perché abbiamo visto Dig Dug, e poi ad esempio c'è Galaxian che viene citato molto spesso, altro grande titolo di casa Namco.
Il secondo mondo a cui avremo accesso, qui cito l'hub di gioco, dove possiamo scegliere, comunque sblocchiamo man mano i vari mondi, in questo che ricorda ovviamente altri platform 3D, quindi prende sempre ispirazione anche da loro. Infatti il primo livello, se non sbaglio, può essere anche saltato e fatto non nell'ordine corretto, o comunque quello voluto. Il secondo, la seconda area, il secondo mondo è quello delle rovine, un po' a tema egizio, come il classico anche del genere. Prendo molto spunto da quello che ha detto Ace prima, sono dei livelli, dei mondi che partono semplici e poi diventano via via più difficili per arrivare al boss finale. In questo caso Wingbag, sì, è stato la nostra nave scuola letteralmente, quindi ci ha spiegato molto lievemente come si gioca e come vanno affrontate le sfide. C'è un boss, quello di questo mondo, si chiama Anubis Rex, che invece è temibilmente conosciuto per l'esatto opposto. È forse il boss più fastidioso dell'intero gioco, perché è in due fasi il combattimento. Uno, il primo molto interessante, che prende spunto, come diceva Ace, da Rayman 2 The Great Escape. Infatti avremo una prima parte dove dovremo fuggire dal mostro con questa visuale in terza persona, come se avessimo la prima persona però dal boss che ci sta inseguendo, e noi dobbiamo correre tra questi cunicoli per uscire dalle rovine, dove ci saranno anche delle lance, le classiche trappole da piramide per intenderci. E una seconda parte dove dovremmo aprire le difese di Anubis Rex su delle piattaforme che potranno essere attivate solamente correndoci sopra, però nel momento in cui ci corriamo sopra siamo abbastanza vulnerabili, dovremmo fermarci e saltare sulla prossima piattaforma, e sarà anche una cosa a tempo: se noi lasceremo le piattaforme, la ruota su cui abbiamo girato si fermerà, e quindi vedete già di base la meccanica è abbastanza difficoltosa sulla carta. E come se non bastasse, il boss diventa una specie di bullet hell, perché ti manda veramente addosso di tutto, tra palle di fuoco, proiettili, raggi, diventa l'ultimo colpo da infliggere, veramente veramente tostissimo. Questo boss è ricordato tra quelli più malfamati.
Praticamente tutte le vite, o quasi, che sono state accumulate fino ad ora servono per affrontare questo boss, perché come detto te Yuga, alla fine diventa quasi un bullet hell, perché fra il raggio che ti spara lui dalla fronte e le meteore che arrivano, che saltano fra un pulsante all'altro, quelle che ti arrivano addosso mentre stai correndo, i tornado, cioè diventa veramente un casino, che specialmente per magari un bambino dell'elementare che prova a giocarci, insomma È parecchio impegnativo se comparato al boss precedente.
È uno anche dei punti focali che è stato trattato maggiormente nel remake, perché proprio questo boss fight, tra l'altro, è quella che presenta anche più glitch, perché essendoci tanta roba a schermo e a volte i salti non erano proprio calibrati giusti, è una cosa che è stata rivista e io mi sono divertito tantissimo. Infatti, avendo giocato il remake e poi avendo visto quelle che sono le recensioni dell'originale, vedevo tantissima gente che si lamentava di Anubis Rex, che a me è piaciuta tantissimo, e quindi dicevo: ma come, forse c'è qualcosa che sto sbagliando? E invece effettivamente poi riguardando e provando sono riuscito con un save state a fare proprio questa battaglia, è un'altra cosa completamente. Quindi bene che l'abbiano trattato nel nuovo. Se siete degli hardcore gamer, sicuramente avete perso un sacco di tempo per platinare, insomma, questa battaglia. Da qui in avanti possiamo avere un'altra scelta, abbiamo altre aree, c'è l'area spaziale, questa è appunto molto più ispirata a Galaxian, che è Galaga, insomma il seguito di Galaga, con tutta quanta una serie di situazioni molto spaziali, mi viene da dire, a tema. Da un certo punto di vista la tematica sembra quasi carnevale, mi viene da dire, perché appunto hai il pirata e questo e quell'altro, e nella parte spaziale tante cose molto interessanti, fino ad arrivare a King Galaxian, dove vediamo una parte shoot 'em up molto 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 carina. A me piace quando vengono presi degli elementi di altri generi e messi all'interno di un videogioco, in questo caso anche con una motivazione più che valida, appunto perché il boss è un'astronave. Molto figo secondo me questo combattimento, è un'autocitazione molto interessante che però ho apprezzato tantissimo.
Questo boss è sì impegnativo, ma molto meno rispetto per esempio al già citato Anubis Rex, quindi è una battaglia ben calibrata a mio avviso. Entro in gioco io con il mio aneddoto di vita. Praticamente cosa succede? Che nel gioco originale queste prime tre aree potevano essere giocate nell'ordine che si preferiva, quindi fatto la baia dei pirati, che era il livello tutorial, poi si poteva scegliere a quale area accedere, quindi pirati, caverna o spazio. Uno poteva scegliere di giocare, aveva sbloccato già il primo livello di ogni area e quindi poteva scegliere quale area giocare per prima. Dopodiché però c'era un muro, ok? Quindi potevi scegliere quelle tre aree, ma per andare alla seconda parte del gioco dovevi aver completato tutti i livelli. Qual è il mio aneddoto? Praticamente io, quando ero piccolo, ho cominciato a giocare tardi tipo 7-8 anni, con la PlayStation 2. Quindi voi mi direte: ok, ho cominciato con la PlayStation 2, come mai avevo un gioco per PlayStation 1? Questo perché me l'aveva regalato mio cugino, ereditato quindi dalla sua PlayStation 1, ma il punto qual è? Su PlayStation 2, almeno nella versione FAT, si poteva giocare sì i giochi PS1, ma per salvare serviva la memory card per PlayStation 1, che io non avevo. Quindi cosa succedeva? Che io andavo a giocare, mi sparavo Pac-Man World, ma poi non potevo salvare, per cui diciamo questa seconda metà del gioco mi è sempre rimasta preclusa, perché o facevo una long run di non so quante ore, anche perché tenete conto che comunque, come abbiamo già detto, il gioco non era molto semplice, specialmente per un bambino delle elementari. Per cui cosa è successo? Che io per la prima metà della mia vita non ho mai visto la seconda parte del gioco. Solamente in seguito venne fuori con un mio amico ormai delle superiori, perché già frequentavo la terza superiore, che non avevo mai finito il gioco per questo motivo. Al che lui mi fa: ah, non c'è problema, te la presto io la memory card. In quel momento mi si illuminarono gli occhi, tornai a casa con la memory card, giocai fino appunto a battere Anubis Rex, King Galaxian eccetera, finalmente potendo salvare arrivai alla seconda parte del gioco, per cui fu veramente un'emozione indescrivibile.
Mi ricordo un po' questo aneddoto che da piccoli e molti, secondo me molti videogiocatori possono ritrovarsi proprio in questo, non conoscendo il gioco magari senza il manuale o comunque non avendolo sperimentato nel modo corretto, comunque non soffermandosi magari su alcuni particolari, ci sono dei giochi che si credeva di aver finito, che comunque non si riusciva a proseguire, quindi si dava per assodato che il gioco fosse finito là. Infatti mi ricordo con più di qualche gioco dell'Amiga, almeno nella prima infanzia quando ci avevamo giocato, più di qualche gioco poi riprendendolo anni dopo, come in questo caso hai raccontato anche tu, si scopriva l'amico che ti diceva: guarda che in realtà si fa così. Quindi mi ritrovo molto in questo discorso.
Sì, anche il ricordo che abbiamo di tantissimi giochi in cui ricordiamo il primo schema e poi via via sempre di meno, perché li abbiamo giocati poco nelle fasi avanzate, no? Molto molto interessante come aneddoto, e secondo me è molto fondamentale dare spazio a quello che è il nostro ricordo, la nostra esperienza dei videogiochi, e non semplicemente vederli in maniera settica, perché c'è anche quello, c'è anche molto di quello che non è solo nostalgia, ma è anche proprio una scelta di vita, diciamo, come esperienza, raccontare la propria storia con quel videogioco nello specifico.
Sì, esatto, è proprio un sapore diverso, cioè per quanto mi sia piaciuto tutto il gioco, io non posso nascondere il fatto che sono molto più legato alle prime tre zone, in particolare quella spaziale, che è quella che mi piace più di tutti, specialmente con la canzone Far Out, mentre per quanto riguarda la seconda parte del gioco ho un ricordo più tiepido, perché comunque l'ho giocato in un altro momento della mia vita dove avevo altro per la testa, e quindi per questo sbilanciamento fra le due parti.
Vero, vero, anche perché questa seconda parte secondo me è un po' più fuori di testa e imprevedibile, già dalla zona Fun House, dove è un po' più a tema carnevale tipo clown, molto più colorita, molto più allegra, anche se con la paura dei clown non c'è da scherzarsi. La cosa forse più interessante di questo nuovo, di questo quarto mondo, è anche in questo caso la sfida boss, che come per la zona precedente che si riduceva a uno shooter spaziale, in questo caso diventa una corsa con le macchine, con gli autoscontri, in questo caso con i clown, che sono una serie di clown, il boss finale, dove dovremmo gareggiare con loro su questa pista e cercare di buttarli fuori tutti uno dopo l'altro. È una scelta stilistica molto particolare, perché siamo tanto abituati a delle battaglie boss dove dobbiamo attaccare in maniera offensiva, è fisica e diretta i nemici. Questo è un escamotage per aggirare un po' questa monotonia, se vogliamo dire, questa anche violenza, per quanto pucciosa e colorata sia, e quindi rendere divertente un po', in questo caso come alla Mario Kart, anche se poi lanciamo effettivamente nel baratro questi poveri clown però è un modo forse un po' più leggero e divertente, e è anche una sfida diversa per non renderlo proprio sempre uguale, e l'ho apprezzato particolarmente.
Sì, c'è anche una cosa molto interessante, perché hai citato Mario Kart, poi nella fattispecie il gioco non ha la telecamera dietro il nostro Pac-Man, ma è una telecamera fissa, un po' più alla vecchi giochi tipo Micro Machine, o anche proprio gli arcade che avevi una volta, tipo Over the Top o quel genere lì, in cui Pac-Man può andare anche verso destra, verso sinistra, perché tanto la telecamera è sempre nella stessa posizione. Questo aggiunge un momento di proprio caoticità a questa sfida, perché è molto molto interessante in questa maniera, perché non sai praticamente dove stai andando in quel momento specifico. Nel remake la telecamera invece è stata più posizionata classicamente, insomma, in terza persona dietro il personaggio, ma sono state aggiunte velocità, è stato aggiunto, la pista insomma è stata resa molto più dinamica, e quindi viene tolta qualcosa ma viene aggiunto anche molto, quindi molto interessante come anche questa sia una reinterpretazione dell'originale.
Esatto, anch'io ho apprezzato molto questo boss, per quanto sia impegnativo, perché comunque devi sì gareggiare, ma devi stare anche attento a non cadere di sotto, perché se cadi riparti da capo, proprio in questo caso è una sezione unica in cui devi vincere la gara, e quindi appunto bisogna stare molto attenti, molto concentrati. Di fatto si può affrontare in due modi: lungo la pista ci sono appunto i pack dot, quelli che ti danno il potenziamento, che in questo caso ti permettono di fare che cosa? Di usare un turbo, ok? Quindi uno può raccoglierli e fare dei piccoli dash che possono essere utilizzati o per buttare di sotto gli altri, oppure anche per fare delle correzioni, per esempio in curva, se stiamo per andare a sbattere, per esempio, o ancora peggio a cadere di sotto, possiamo utilizzare questi dash per rientrare in carreggiata, quindi diciamo ho apprezzato questa meccanica, sì.
Ci avviciniamo al boss finale, però prima dobbiamo passare per la zona della fabbrica, un altro classico tema che ritroviamo molto spesso nei giochi di questo genere, e qui ho trovato interessante un'altra scelta stilistica e che si differenzia dagli altri, è un po' un ritorno alle origini, quindi abbiamo un boss che dobbiamo sconfiggere direttamente in questo caso, anche se direttamente non vuol dire che lo meniamo direttamente, ma facciamo sempre in modo che qualcosa gli cada in testa, quindi è sempre un attacco difendendoci, noi pariamo i suoi colpi e gli diamo pan per focaccia, si colpisce da solo, ecco. In questo caso molto interessante il fatto che combattiamo The Chrome Keeper, questo robot in questa fornace piena di magneti e pulsanti che dovremmo prendere premere e potremo farlo trasformandoci in Metal Pac-Man. L'inghippo dove sta? Noi, diventando Metal Pac-Man, siamo più resistenti, ovviamente possiamo premere questi pulsanti, ma ci sono anche dei magneti che pendono e si muovono dal soffitto di questa camera, di questa area boss, e ovviamente noi, essendo metallici, potremmo essere vittima, catturati da questi magneti e spediti nella piscina di liquido in mezzo al livello, e dovremo aspettare che finisca l'effetto di Metal Pac-Man per poter poi risalire, perché essendo più pesanti non possiamo tornare in superficie, facendoci perdere tempo, ovviamente sempre più occasioni di battere il nemico. È anche qui un ingegno per cambiare le carte in tavola e dare freschezza per un'esperienza mai sempre uguale. Continuo a dire che questo gioco si impegna in tutte le maniere per dare per diversificare l'esperienza di gioco,
e questa differenza ce l'abbiamo anche con l'ultimo schema, con tantissimi stereotipi che abbiamo visto fino adesso, appunto la fabbrica, lo spazio, il tema del circo, delle rovine, eccetera eccetera. Adesso abbiamo un'area che è di solito in mezzo ai giochi, qua viene messa alla fine, cioè l'area horror, l'area della magione e della paura, che effettivamente ha senso perché i nemici di Pac-Man sono proprio dei fantasmi, quindi ci sta benissimo. È Castlevania, diciamo, finale, in cui devi andare in giro per le catacombe e quello che è il giardino spettrale, insomma, intorno, fino ad arrivare alla boss finale, dopo che siamo arrivati uno schema anche abbastanza complicato, cominciava a piovere, cominciano ad esserci tuoni, lampi, fulmini e di tutto di più, e il boss finale finalmente è Tocman, questo Pac-Man finto, come lo chiamiamo, Mecha Pac-Man, mi è piaciuto che l'ha usato prima Yuga. Ci sarà una introduzione tramite una cinematica, appunto, che mostra questo Tocman che è, se lo guardate, è proprio robot, versione robot di Pac-Man stesso, con però se lo vedete non è bello, nel senso che è fatto raffazzonato in un certo senso.
È un po' la versione di Pac-Man di Five Nights at Freddy's, quindi sì. Che popola tutti gli incubi.
Esatto.
È vero, è vero. Questo è un combattimento che è stato molto criticato, devo dire, perché è un combattimento in tre fasi. Ognuna di queste tre fasi è dedicata a una delle armi che ha a disposizione Pac-Man, e quindi ci sarà la fase in cui spara le palline esattamente come noi, un'area invece in cui si metterà a rotolare per la mappa, e invece l'altra in cui salta e quindi dovete evitare che vi schiacci. È molto bello che ci sia questo richiamo alle meccaniche stesse del gioco, ma dallo stesso punto di vista è anche una battaglia molto difficile, perché bisogna stare veramente attenti a non finire fuori dallo schema, perché visto che è in tre fasi e non c'è un checkpoint tra una fase e l'altra, rischiate di arrivare all'ultima e lui vi spinge fuori dalla piattaforma. Siamo sulla piattaforma tonda, quindi un disco da sumo gigante, se ci pensate, se cadete fuori dovete ricominciare tutto quanto, e non è per niente facile. In questo caso dobbiamo fare una specie di situazione puzzle, quindi premere dei pulsanti, attirarlo al centro, lui verrà bloccato perché, appunto, essendo fatto di metallo, con i magneti lo teniamo fermo e poi gli diamo il colpo in testa, e così via fino a sconfiggerlo. Questo combattimento è stato anch'esso rivisto, perché appunto il remake cerca di prendere quelle che sono state le situazioni più critiche del gioco e rivederle in chiave moderna, tenendo appunto il checkpoint tra una fase e l'altra, e in generale dando anche un aspetto diverso a Tocman, ma soprattutto mettendolo all'interno del gioco stesso, perché fino adesso ne abbiamo parlato all'inizio della storia e alla fine, mentre durante il gioco non c'è mai. Invece nel remake lui viene a farsi vedere e a fare la taunt, no? A prenderti in giro all'inizio di ogni battaglia boss. È lui che ti scaglia contro i vari boss che andiamo ad affrontare, che è una cosa che a livello di trama è leggermente più approfondita, ecco, del solito. Questo combattimento nella versione remake è molto bello, ma mi sono rivisto tutti quanti le boss fight anche nella versione originale e si vede tanto la differenza.
Io l'ho apprezzato particolarmente, anche perché si vede come gli sviluppatori cerchino di aiutare, diciamo, con degli aiuti, con degli indizi sottili, il giocatore, perché come avete detto anche voi, ci sono tre fasi, no? Nella prima fase lui ti colpisce con lo sparo, con le palline, e te come gli fai danno? Con lo sparo. Nella seconda fase lui cosa fa? Ti attacca facendo dei rimbalzi. Come lo devi sconfiggere? Usando i rimbalzi, prima appunto attirandolo al centro col magnete e poi saltando su di lui. Nella terza fase invece lui utilizza il dash, ed è la stessa cosa che devi fare te, cioè lo eviti fino a che lui non si ferma intontito per il troppo giramento, e lo colpisci con il dash. Quindi mentre negli altri boss la soluzione era quasi ovvia, qui non lo è, però sei guidato, perché te capisci che alla fine Talkman è una versione brutta e cattiva di Pac-Man, quindi agisce come lui, cioè lui agisce come te, di conseguenza per batterlo te agisci come lui. È veramente una battaglia interessante.
E non solo la battaglia interessante, ma proprio anche, come anticipavo dall'inizio, il nome, questo Talkman, è molto legato ai creatori di Pac-Man, ovvero Namco, perché Talkman non è altro che il Namcot, che è il primo nome di Namco, quello originale, al contrario, e quindi un'ulteriore citazione, autocitazione referenziale ai creatori di questo brand, una cosa molto divertente come al solito. Un'altra cosa che non abbiamo detto, ma che è in un certo senso fondamentale per questa battaglia finale, che danno una grossa mano, non l'abbiamo detto, ma il cast che è stato rapito finora, dove è andato a finire?
Infatti, perché tutto bello, ma come mai ci troviamo qui? Perché ci hanno rapito la famiglia. Quello che non abbiamo detto, appunto, è che in ognuna delle aree del gioco è possibile trovare, tra i vari oggetti, delle chiavi che ti permettono di aprire delle gabbie. Infatti, se non sbaglio, intorno al secondo livello di ogni mondo troviamo la chiave, e nel livello successivo troviamo ingabbiato uno dei familiari di Pac-Man, che appunto possiamo liberare se abbiamo la corrispettiva chiave. Un'altra cosa importante è che non si può accedere, almeno nella versione originale, non si può accedere all'ultima area se prima non abbiamo liberato tutti i familiari. Ma perché ne stiamo parlando? Oltre ad un fattore etico, perché poveracci, è anche giusto che li liberiamo, perché in quest'ultima battaglia loro ci vengono a dare aiuto. Come abbiamo detto, si tratta di una battaglia piuttosto lunga, nella quale Talkman ci darà del filo da torcere, per cui ok, noi subiamo i danni, possiamo subire massimo 4 colpi prima di finire KO e dover ripartire, ma fortunatamente nel momento in cui arriviamo ad un colpo dalla morte, uno ad uno questi familiari verranno ad aiutarci e a ripristinarci la salute. Quindi diciamo, è una battaglia sì impegnativa, ma tutto sommato abbiamo un quantitativo di salute sufficiente, se contiamo che, se non ricordo male, i familiari sono 5, per cui ecco, mi è piaciuto anche questo aspetto di noi abbiamo salvato loro e da ultimo loro vengono ad aiutare noi.
Quindi una maniera per essere premiati per aver completato questo obiettivo opzionale, ed è una cosa che c'è anche nel remake, che cambia quello che è il finale del gioco, perché il finale del gioco, che andremo a spoilerarvi un pochino perché ci sta, questo gioco merita di essere recuperato, ma insomma ormai a così tanto tempo di distanza possiamo pure spoilerarvelo, il finale è molto particolare nella versione originale, nel remake è stato mantenuto, ma se liberate tutti quanti i familiare avete un finale alternativo, un finale aggiuntivo. Vuoi parlarci tu, Yuga, del finale?
Sì, perché è bello che fino adesso Mario ha detto il recuperare i nostri familiari eticamente corretto, e arriviamo invece al finale dove sconfiggiamo Sid Talkman per scoprire che non era altro che un fantasmino più mingherlino, più emaciato degli altri, che voleva essere anche lui considerato, perché Pac-Man è talmente abituato a cacciare questi fantasmi che anche i fantasmi volevano un po' di riconoscimento. E allora Pac-Man, nella sua simpatia ed empatia, estrae una delle super pillole, e tutti si aspettano che voglia darla a questo fantasmino per dargli la giusta ricompensa, per farlo sentire come lui, e invece se la mangia lui e mangia bellamente il fantasmino in faccia a tutti, e sempre col suo sorriso. Quindi un Pac-Man senza pietà alla fine, che però rappresenta un po' anche l'umorismo e la leggerezza che dopo tutto questo gioco traspare. Quindi un finale con sorpresa, ma molto divertente.
Esatto, io fossi stato lui avrei utilizzato l'effetto anche per mangiarmi tutti i fantasmini nell'atrio proprio malamente.
Quindi un po' un Pac-Man psicopatico nel finale. Nel finale alternativo invece viene perdonato, e quindi c'è il finale proprio, vissero tutti felici e contenti in questa storia. Però è bello considerare il finale originale come quello canonico, perché ci sta tantissimo.
E E questo era Pac-Man World, un gioco che si ripromette di dare un degno 20° anniversario a questa icona del mondo dei videogiochi, ormai icona pop, con il merchandise che è forse uno dei primi giochi che trascende il media videoludico, e che in questo caso, dopo un inizio stentato con più di qualche sgambetto e qualche caduta di stile, riesce comunque a sfornare un prodotto che viene ancora ricordato come un ottimo capitolo, un'ottima introduzione al mondo 3D di Pac-Man. Io ho deciso di dargli 7 pillole classiche di Pac-Man su 10, perché come detto all'inizio io avevo saltato completamente questo gioco, l'ho riscoperto solamente recentemente, avevo visto qualcosina nelle varie recensioni e comunque ho avuto a che fare, ho visto già il gioco, però l'avevo ancora considerato come uno dei tanti platform 3D, come dicevo, un po' forse snobbandolo colpevolmente. Riscoprendolo per l'episodio e durante l'episodio devo dire che mi avrebbe fatto molto piacere, probabilmente l'avrei considerato molto di più averlo giocato con la PlayStation all'uscita, infatti recuperato poi per emulatore, ovviamente con le grafiche migliorate, forse si perde un po' quel vissuto che dava la grafica per PlayStation. Ho apprezzato molto l'inventiva per variare i tentativi per non farlo diventare uno classico platform 3D, questa diversificazione nel metodo di affrontare vari boss e vari livelli, forse è la cosa che mi è piaciuta di più ed ho apprezzato particolarmente. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 lettere di Pac-Man, quindi P-A-C-M-A-N e il punto esclamativo finale che aggiungiamo, perché questo è un elemento di gioco che mi ha tenuto compagnia, ecco, durante gli schemi, perché io non apprezzo tanto i giochi che sono delle collectathon, quindi in cui devi andare in giro dappertutto a veramente recuperare centinaia e centinaia di oggetti, ma qua sono di un numero giusto e quindi non fai tantissimo backtracking, ti diverti proprio e hai sempre qualcosa di nuovo da fare. C'è l'area a labirinto, poi c'è un combattimento, poi c'è un'area platform, un'area puzzle, quindi è ben congeniato il passaggio tra un elemento e l'altro di gioco, sia nella versione remake che ovviamente nella versione originale del titolo. Peccato solo per qualche bug di troppo, diciamo, nella versione originale, ma ci sta, perché stiamo parlando di un gioco che era fatto da Namco, che si stava approcciando al 3D in questo sistema. Sì, ci sono franchise di Namco stessa che fanno il passaggio di lì in avanti, insomma Tekken, Soul Edge e tanti altri, insomma sono gli esempi, però Homtech non aveva ancora tanta esperienza, come ha detto Yuga, durante la fase di sviluppo, e quindi si vede, insomma, che ci sono ancora degli elementi da limare. Se al tempo si fossero esistite le patch, probabilmente sarebbe stato patchato immediatamente il gioco, perché subito dopo l'hanno imparato. Però effettivamente è un gioco che merita tantissimo di essere rigiocato. Il fatto che esista un remake, ve ne parleremo in un editoriale, perché è legato alla storia di Miss Pac-Man, molto probabilmente, perché ha a che fare appunto con copyright, eccetera eccetera. Figo che esista una versione moderna senza andare a cancellare la versione originale del titolo, quindi io l'ho apprezzato tantissimo. Se avete occasione, recuperatevelo assolutamente. E tu, Dario, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare al gioco 8 spicchi di salute su 10, di cui diciamo un 7 oggettivo e un più 1 affettivo. Ritengo che ci abbia un buon gameplay che è tutto sommato godibile ancora oggi, anche nella versione originale. Chiaramente, se lo dovete recuperare, probabilmente vi conviene recuperare prima la versione repack. La cosa che mi ha sempre colpito del gioco però è la colonna sonora. Io sono un amante del gameplay, però ci sono alcune tracce che mi sono veramente rimaste nel cuore, che essendo io un mezzo sognatore penso non mi dimenticherò mai. Del gioco la cosa che ho apprezzato di più sono sicuramente i boss, specialmente i più rognosi, perché è vero, mi avranno fatto ammattire ma li porto nel cuore, quindi sì, ho deciso di dare questo voto soprattutto per dire a Pac-Man World grazie per tutto quello che mi ha regalato a livello emotivo.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete condividere con noi le vostre esperienze, come avete sentito in questo episodio nostre e del nostro ospite, potete farlo raggiungendoci tutti quanti sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia di videogiochi, dove potete condividere con noi la vostra esperienza con non solo il gioco di oggi, ma anche tutti i giochi che vengono trattati, ma anche tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi e il mondo del nerd. Infatti ci sono più sezioni sezioni che potete visitare, dove parliamo delle cose più disparate. Ormai una community, una famiglia molto allargata, molto grande, e davvero ogni giorno si parla veramente di tutto e ci sono delle discussioni molto interessanti che vengono poi discusse anche effettivamente negli editoriali e negli stessi giochi che vengono consigliati da voi. Quindi raggiungeteci, numerosi vi aspettiamo.
E ci piace proprio considerare questa community di ascoltatori che ci danno un feedback molto attivo, perché appunto noi siamo l'Enciclopedia dei Videogiochi come podcast, la stiamo scrivendo, ma è bello considerare anche i nostri ascoltatori che possono contribuire in tantissime maniere diverse, così come ha fatto il nostro ospite di oggi. Quindi grazie ancora Mario, che sei uno dei membri, quindi se le persone vogliono parlare direttamente con te possono venire su Telegram direttamente sul gruppo. Grazie ancora per essere stato qui.
Grazie a voi ragazzi, è stata veramente un'emozione. Fra l'altro sì, rinnovo l'invito a entrare nel gruppo, anche perché se siete fortunati ogni tanto io pubblico dei meme freschi. Non mi trovate da punte parti perché non sono purtroppo un creator, anche se mi piacerebbe, però sì, venite nel gruppo, ne vale sicuramente la pena, ci sono un sacco di persone squisite. Che dire ragazzi, grazie di tutto, mando un bacione a voi e saluto i nostri ascoltatori e ci becchiamo alla prossima.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Mario.
Namaste and be brave. Pepe, 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 pepe